everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Young boy at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare e questo è Blues e Dintorni che sta per iniziare. Roberto Caselli in studio e con me come sempre ormai Max De Bernardi. Ciao,
ciao
Max.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora possiamo sfumare come al solito sulla sigla di Muddy Waters e presentare il programma della serata. Cominciamo con Blind Boy Fuller, Max.
Certo.
Era uno un personaggio dei... che ci mancava dopo i due pezzi da 90. Della...
È uno dei miei preferiti, devo essere sincero.
E io invece, come ti dicevo prima, non è proprio il massimo per me. Cioè, rispetto a Blind Blake e a Reverend Gary Davis,
certo,
è una spanna sotto.
Certo, era un allievo diciamo così, di Gary Davis, perché tecnicamente, chitarristicamente parlando... ha sempre avuto un grossissimo debito stilistico nei confronti di Gary Davis,
certo,
che pare avesse imparato in qualche, secondo le cronache dell'epoca, avesse imparato guardandolo, per modo di dire, ma ascoltandolo, perché erano entrambi cioè, ma suonavano nelle strade dei tobacco warehouses, quindi si sono incontrati spesso e quindi è evidente proprio stilisticamente che è un grosso debitore nei confronti di...
Sì, poi paradossalmente è quello che ha venduto il doppio, il triplo di tutti gli altri.
Assolutamente, insomma, sì.
Per cui ha avuto un grande successo
dal 35 vendite. Al 40 ha venduto un
e che sono poi gli anni delle sue incisioni,
sì, sì,
a New
un
York,
botto di...
in gran parte, no?
Sì, sì.
Bene, 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 dai, cosa facciamo? Lo presentiamo subito con un pezzo classico?
Sì, con il così. Classicone.
Dai, questo Rag Mama Rag, in cui è accompagnato da Bull City Red.
E
no?
Forse, se non ricordo male, bisogna guardare nelle note, c'è anche Gary Davis alla seconda chitarra qua, attenzione.
Proviamo a sentire.
Town, hat in my hand, looking for a woman, ain't got no man. This way be looking for a needle in the sand. Looking for a woman, ain't got no man. Oh, Ray, 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 said do that, Ray. Oh, Ray, oh, Ray, Ray, said do that, Ray. Said I wouldn't have thought my gal would treat me so. Love another man stayed in my back door. Mind mama, what you sow, you got to reap that what you sow. Oh, rag, rag now, rag baby, rag mama, said do that rag. Oh, rag, do it a long time. Rag, said do that rag. Now if you'll get you one woman, better get you two. One for your buddy, other one for you. Got me a wife and a sweetheart too. Wife don't love my sweetheart do. Oh, rag, rag, baby, rag, rag, mama, said do that rag. Oh, Ray. Ray. Ray, baby. Sir, do that, Ray. Pocket blackjack in my hand. Took my girl on the willow tree. Party girl a holly, never murder me. Oh, rag. Oh, rag. Rag now, baby. Rag. Say, do that, rag. Oh, rag. Oh, rag, baby. Rag then. Say, do that, rag. Rag now, girl.
E questo era Reg Mama Reg, sì, appunto. Yeah. È vero, c'era come secondo chitarrista Reverend Gary Davis e come suonatore di Washboard c'era Red City Bull.
Bull City Red.
E ha fatto anche un piccolo assolo alla fine, insomma. Senti, tu che suoni con la signora del Washboard, la mitica Veronica.
Sì, la facciamo questa canzone, è un nostro, come dire, il nostro cavallo di battaglia, la nostra versione, dove anche la Vero si cimenta in un assolo di Washboard. Ed è sicuramente per me molto più piacevole avere di fianco lei che Bussi.
non c'è alcun dubbio. Ascolta, ma l'uso del Washboard ha una funzione da basso sostanzialmente.
Sì, ritmica. I bassi in realtà, visto che Blind Boy Fuller usava una chitarra resofonica, quindi una National d'acciaio con un volume superiore alla chitarra di legno normale, e in tempi di non amplificazione ci voleva più che altro un supporto ritmico per far ballare, perché come abbiamo detto numerose volte essenzialmente era musica di intrattenimento da ballo, quindi l'aggiunta della Washboard dava... I bassi venivano fatti da
Fuller stesso.
Da Fuller stesso in finger picking, come sempre, nello stile classico del Piedmont Blues, del ragtime blues sulla chitarra.
Sì, finger picking, sostanzialmente. Tra l'altro, Bull City Red era anche l'accompagnatore di Blind Boy Fuller. Sì. Lui era cieco, per cui aveva bisogno, ovviamente, per spostarsi, di qualcuno che l'accompagnasse.
E cantava anche.
Certo. Per cui, insomma, doppia funzione. E poi, successivamente, ha suonato insieme a Sonny Terry tanto, no? Anzi, sì. Addirittura è andato a viverci insieme per un certo periodo della sua vita a Durham. No?
Quando è morto Blind Boy Fuller, con cui anche Sonny Terry, prima di incontrare
Brown e McGee
e solidificare la coppia del blues per eccellenza, Sonny Terry, esistono delle testimonianze sonore, nel senso che
ne abbiamo anche qualcuna.
Sì, ha inciso con Blind Boy Fuller alla fine degli anni 30, sì. Oltre che poi subito dopo a incidere con Sonny Terry's Washboard Band, pensa a te, armonica e 1/2 Washboard e basta, senza chitarre, senza niente altro. Esistono due dischi.
Il trionfo della ritmica, proprio.
Sì, un casino della Madonna. Si sentiva l'armonica e questo che ululava, e c'erano due Washboard. Certo. E noi siamo qui a menare il torrone
trovare gli equilibri.
Sì, sì. No, portiamo il basso perché così invece...
Esatto. Va bene. Diciamo due note biografiche di Blind Boy Fuller. Nasce a Durham, credo, proprio in South California.
South Carolina. Non proprio, sì. È morto a Durham, ma credo che la nascita è sempre lì intorno, si chiama Wadesboro.
North Carolina. Westboro, è vero. E, nasce con, già mezzo cieco in realtà, sì. No? Con un occhio non vedente e l'altro invece riusciva. Poi io ricordo, adesso le biografie si sono aggiornate, insomma, ma sì. Ai tempi sì, si diceva, almeno si leggeva sulle note, le copertine, che aveva una moglie gelosissima, la mitica Cora
Allen, sì.
Cora Allen, infatti, che infatti lui si chiamava Fulton Allen, è il vero nome, e che è gelosissima, aveva messo della lisciva nel catino con sì, l'acqua dove si lavava al mattino e l'aveva accecato.
Insomma. In realtà il povero Fuller era vittima di sifilide congenita, che per una serie di motivi, poi non sono un medico, ma se si legge il referto, la sua...
Come per molti altri.
La sua precoce... fine è stata a 36 anni, è stata
sì, per problemi di reni,
esatto, ma delle infezioni alle vie urinarie dovute a, insomma, i soliti casini che uscivano con le persone afroamericane di un certo periodo storico. Poi sai, gli antibiotici non credo che...
Beh, non erano stati inventati appunto.
E quindi il povero...
E quindi Fulton, a 33 anni ci ha lasciato le
36
penne.
Credo.
Giù di lì.
Sì, sì. 36 per l'esattezza. Sì, sì.
Per cui, insomma, vita disperata. No,
la cecità pare... Cioè, la leggenda era che avesse... Lui è andato a farsi fare una visita quando ha incominciato a non vederci più bene. Il medico gli abbia detto: vai, hai delle ulcere dietro insomma, negli occhi, che gli impedivano, nella cornea, che gli impedivano la vista. Ma quello era sempre
un difetto genetico,
una congiuntivite non curata dalla nascita, con annesse e altre infezioni, gli ha dato origine. E poi
ha
una serie di danni alla salute bestiali. E lui invece diceva che no, perché secondo lui aveva preso un lampo di sole sulla neve e gli aveva peggiorato, gli aveva fatto venire luce, però erano nelle stupidaggini, diciamo così.
Vabbè. Insomma, tra l'altro lui era un personaggio sempre molto elegante, no?
Certo.
Per cui era uno che ci teneva.
E aveva anche abbastanza, non dico era benestante. Sarebbe...
Penso ha guadagnato, insomma, però... quei 5 anni di registrazione quantomeno.
E nella zona suonava spesso, non nei teatri, ma nei tobacco warehouses.
Sì, spesso anche per strada.
Per strada. E tutto, però guadagnavano, perché era pieno di fabbriche di tabacco, di manifatture.
Non a caso i bluesmen andavano dove c'erano i lavoratori che avevano qualche soldo da investire, no? In musica.
Naturalmente.
Va bene, queste quelle quattro... nozioni appunto biografiche.
Sì, anche perché è durato pochi anni.
Pochi anni e si sa
più di così.
Non si sa altro, insomma. Era però appunto un problema con la moglie esisteva, no? Perché in questo anche
sì,
il prossimo...
gli ha sparato lui.
Gli ha sparato pure, infatti.
Sì, nel 38 perché prima...
E Gary Davis ha detto gli ha fatto bene.
Si era precluso il mitico John Hammond, stava organizzando a... From Spirit Tools to Swing a New York, dove sì. Aveva invitato Robert Johnson, che era già morto.
Che era morto. È andato
Big Bill Brunzi e doveva andare lui, solo che lui era in galera perché aveva sparato così.
Vite da bluesman, esatto. Veramente. Va bene, no, però anche questo Baby You're Gonna Change Your Mind, insomma, è riferito chiaramente alla Shura Fulton.
Sì,
Allen.
Si parlava spesso di ti sparo, ti taglio di qui. Insomma.
Dai, sentiamocela. Aspetta che la troviamo. No, aspetta. Eccola, finalmente.
Thank you.
Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. I woke up this morning about 4:30, somebody knocking at my back door. But if you think I'm crazy about you, mama, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. What you doing, mama, you'll do it again. Did I not come at 10:30? But if you think I'm crazy about you, mama, you better change your mind. I mean, you got to change your mind. Play that thing, boy. I'm crazy about you, you better change your mind. Up for the joy, my eyes full of tears, for beating up my gal, I got 4 or 5 years. But if you think I'm crazy about you, mama, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Scoot up, beat him, beat him, bow bow. Beat up, beat up, bow bow. Scoot up, beat him, beat up, bow bow. Beat up, bow bow bow. Scoot up, beat him, bow bow. Beat it up, down. Beat it up, beat it up, down. But if you think I'm crazy about you, mama, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Play that thing, boy. Do it a long time. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. My girl like whiskey, like a riding gin. We can't get a whiskey drink more than things she can. If you think I'm crazy about you, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind.
Ok, e questo era il pezzo che abbiamo detto, Baby You're Gonna Change Your Mind. Ancora una volta Bull City Red e Reverend Gary Davis ad accompagnarlo. Evidentemente si tratta della stessa session newyorkese del 35. E come dire, non so, io quando sento suonare Blind Boy Furlong mi sembra un pochino più moderno, non so come dire, un pochino più, passami il genere che non ci sta, ma però per dare una definizione, un pochino più pop, un pochino più sì, commerciale.
Sì,
non so.
Sicuramente aveva il modo di suonare era molto ritmico e se vogliamo, per l'epoca anche piuttosto evoluto tecnicamente.
C'era, assolutamente
questa,
sì.
Questo estremo finger picking ritmico al limite dello strumming, mi spiego, dove gli altri magari erano come Blind Blake, erano più faccio un esempio, erano molto più nitidi, tipo così. Blind Boy Fuller invece andava proprio un po' più pesante, tipo quasi al limite dello strumming, insomma,
sì,
molto
velocissimo.
Usava la chitarra con insomma, usava per dire una roba sembra banale, ma usava tutte le corde della chitarra, non stava troppo a sottilizzare sulla melodia, era molto ritmico, quindi il sound finale.
E poi forse aveva della sua anche una voce così più più gradevole, no? Più,
sì, più, indubbiamente sì. Avevano cioè, sempre
sofferta,
queste...
anche se poi il personaggio era un personaggio sofferto, però la voce non tradiva questo suo stato d'animo come lo tradiva per Gary Davis, per esempio.
Sì,
no?
Certo. E Gary Davis era più dotato vocalmente. E molti di questi cantanti, se non tutti, per il fatto che dovevano suonare per la maggior parte in strada o comunque senza amplificazione in qualunque posto suonassero, necessitavano di trovare una modalità e una tonalità che gli consentisse di far uscire la voce quasi sempre, molto spesso, mi viene in mente anche Blind Willie Johnson, lo stesso Gary Davis, qualcosa che gli consentisse di farsi sentire anche da lontano, quindi una tonalità baritonale media della voce. Qui loro, noi stiamo, lo stiamo facendo dal punto di vista tecnico, conoscitivo il discorso, ma a loro una volta che trovavano una tonalità media che gli tagliava l'aria, le frequenze arrivavano fuori, sceglievano, soprattutto con una National che fa un casino della Madonna, sceglievano una tonalità. Blind Boy Fuller cantava spesso in questo range vocale, in modo che potevano sentirlo molto più facilmente, le frequenze della voce tagliavano, quindi c'è sempre questa roba un po'...
Il limite di questo però è che le canzoni sembrano a volte molto uguali.
E lo erano effettivamente, perché loro avevano delle melodie di ragtime con quella sequenza, e con quella sequenza lì, se si prendono tutti i 5 document, i complete recording, si sente che ci sono 10 ragmam rag, poi ci sono 10 di questo, 10 di quello in sol, 10 di quello in la.
Insomma, che era un po' lo stile loro, esatto, che veniva riproposto continuamente. Insomma.
Quello che abbiamo sempre detto, era una tonalità e una melodia. Molto spesso J.B. Long, il produttore di queste session, in un'intervista, in un libro molto interessante, un po' prolisso e un po' strettamente per gli addetti ai lavori, però diceva che a Blind Boy Fuller, in special modo, doveva delle volte metterlo lì e cercare di dirgli che doveva cantare quelle strofe che lui insieme a lui definivano prima, perché sennò Blind Boy Fuller cantava quello che gli veniva.
Spaziavano senza senso logico.
Poi dovevano dirgli bene, guarda che devi fare queste 4 strofe, la canzone si deve chiamare così perché ne hai fatta un'altra uguale prima, capito? Okay.
Insomma, gli dava un po' di dritte.
Sì, sì. Diciamo, erano per motivi discografici, perché dovevano stare comunque nei 3 minuti dell'accettato.
Certo. Va bene. Dicevamo prima che purtroppo non abbiamo su CD questo Careless Love, che era uno, tra l'altro, dei pezzi che io preferisco fatti da lui. Che però tu mi raccontavi che ha grosso modo un incedere abbastanza comune.
È un arrangiamento adesso per i chitarristi o comunque per essere filologici, suonata in la con una struttura che Gary Davis aveva in qualche modo inventato, un modo di suonare in la che poi Blind Boy Fuller aveva sentito e aveva riprodotto per altre decine di canzoni. E per fare un esempio, Careless Love adesso non la ricordo, però la sequenza suonata in quello stile lì faceva più o meno così.
Bravo, bravo Max.
Questo era il modo più o meno di suonare in là di questi due personaggi.
Per i non addetti ai lavori, cosa vuol dire suonare in là?
suonare una, in questo caso una progressione più o meno di 12 o 16 battute in tonalità di la,
di la,
quindi
okay,
in posizione di la anche sulla chitarra accordata standard, che la particolarità era che l'accordo di la Gary Davis e Blind Boy Fuller lo prendevano come se avessero il capotasto al secondo tasto e suonassero in sol. In realtà lo facevano il barré, quindi il capotasto fisicamente loro con l'indice, e quindi il suono veniva leggermente diverso. Sentiamo la differenza. Questo è un la classico.
Sentiamo quello classico.
Quello classico.
Ok.
Quello di Gary Davis.
Che tu lo fai già in un modo.
No, è quello classico, classico del blues, quindi col mignolo.
Okay.
E poi abbiamo quello alla Gary Davis Blind Boy Fuller. Teneva anche il do diesis sul la, questo, e la sul mi sul quinto capotasto. Quindi il suono era proprio diverso. Sentiamo uno originale. Fuller. Il do diesis e il la suonati rispettivamente al quarto e al quinto davano quella tonalità strana, e quindi si poteva fare, veniva fuori una sorta di la sesta. Sentiamo. Quindi sentiamo che la tonica non appoggia sul la, ma appoggia sul do diesis, e quindi dà quel suono particolare che avevano, e con la diminuita di turnaround che era questa. Tutta questa serie di riffs e di particolari suoni con la chitarra determinavano questo modo che abbiamo chiamato in la, perché non ha altro nome.
E lui suonava spesso in la?
Abbastanza. Red Snake in Daddy, fammi vedere che il sì. Quella che poi possiamo anche far sentire, che è, vediamo, Somebody's Been Playing With The Thing, che faccio anch'io ogni tanto. Quella è un Untrue Blues, Black and Tan, sono tutte in la con o senza capotasto, e hanno, vedrai che se le ascolti tutte di seguito hanno sempre questa
peculiarità.
Somebody's Been Playing With The Thing, tra l'altro,
cos'è, è la terza?
È la 11. Io direi che possiamo ascoltarcela, che così che si capisce.
Dai.
Still last night, has old tenure tolling, feeling you right, just to show you bone. Somebody's been playing with that thing. Did you show you bone, I don't. Somebody's been playing with that thing. Little brown rooster, said to little red hen, ain't had no loving in her, don't know when, did you show you. Somebody been playing with that thing. Did you show you born out of? Somebody been playing with that thing. You can always tell when your girl gonna treat you mean. Your meals on regular, your house ain't never clean. Did you show you born? Somebody been playing with that thing. Did you show you born out of? Somebody been playing with that thing. Play that thing now, boy. Yeah. I know somebody been playing with that thing. Said, oh, you remember that morning? Knock upon your door. Had a nerve to tell me you don't want me no more. Does this show you born? Somebody been playing with that thing. Does this show you born? I do. Somebody been playing with that thing. Nobody been dreaming that thing. Now you run, yeah, doctor, run, yeah, quick. I'd have had something this morning done. Made a sick, just to show you, boy. Somebody been dreaming that thing. Let it show you, boy, I do. Somebody been dreaming that thing. Said that little brown rooster, said to the little red hen, lead me down to the barnyard about 10:30, let me show you, boy. Somebody been dreaming that thing. Let me show you, boy, I do. Somebody been dreaming that thing.
E ci siamo ascoltati anche questo Somebody's Been Playing With That Thing.
Anche quello con un testo molto colto.
Molto
Somebody's Been Playing With That Thing. Era chiaramente certo. Allusioni erotiche come sempre, doppi sensi e così
beh,
via.
Quelli erano regolari, erano regolari in tutto il blues, devo dire.
Certo, cioè, sì, in tutti quelli che abbiamo esaminato, diciamo così, fino adesso c'era sempre la costante. Era perché vendeva
certo, vendeva bene.
Vendeva bene, era quello che la gente voleva ascoltare, un po' di robe.
Un po' di musica del diavolo, insomma.
Sì, un po' di robe cabarettistiche per l'epoca, insomma.
E non a caso lui poi in fin di vita attribuisce la sua malattia all'aver suonato il blues, no? Cioè, per cui
sì. Cioè, la conversione dell'ultimo istante, ma ahimè
non basta. Vabbè, insomma, cosa dobbiamo dire di Blind Boy Fuller? Le sue incisioni sono state appunto dal 35 al 40, quasi tutte a New York.
Sì.
Questo J.B. Long probabilmente era anche il quello che l'aveva scoperto, insomma, quella che l'aveva presentato ai discografici, no? Perché c'era sempre un punto di riferimento nelle campagne, come diceva, c'era H.S.P.R. nel Mississippi, qui c'era questo J.B. Long.
Qui c'era J.B. Long, che aveva anche lui un negozio.
Esatto.
E poi lì mandava e i dischi uscivano per la Vocalion.
Uscivano per la Vocalion. E la Vocalion poi sappiamo che è stata comprata successivamente, poi dopo dalla CBS, dalla Columbia.
Certo, le ristampe infatti poi sono state fatte.
Le ristampe sono state fatte tutte dalla Columbia, e meno male, perché insomma è stata veramente questa collana uscita ormai parecchi anni fa, sono tanti gli anni
sì, sì, sarà
gli anni
il 90
passati.
Mi ricordo
sì, gli anni 90 genere. Si chiamava
Roots and Blues.
Roots and Blues, esatto, ha veramente un numero di personaggi, di musicisti straordinari, insomma, ci ha fatto scoprire delle cose veramente
e poi ripulite con un suono stato dell'arte.
Sì, sì, un suono assolutamente apprezzabile. E poi c'è un libretto dentro che, insomma, che qualcosa racconta, insomma, al di là delle incisioni, quando sono state fatte precise
specialmente in quel disco lì ci sono proprio sono una ventina di pezzi che racchiudono proprio il meglio
del periodo di 5 anni di incisioni, insomma.
Poi è chiaro, per i completisti c'è i due cofanetti della JSP che usciti qualche anno fa, e poi anche i document, come sempre Complete Recording, che sono 5 volumi, mi sa.
Certo, no, stavo guardando perché c'era qualcosa che era stato registrato, mi pare, anche a Memphis. Ecco, infatti, questo I'm Stranger Here con Blind Boy Fuller, con Sonny Terry all'armonica, appunto. No?
A Stranger Here, dove, se non ricordo male, è uno dei pochissimi, se non credo uno o due pezzi abbia inciso con la slide, quindi con la bottleneck.
Ce lo andiamo a ascoltare, magari.
Certo,
eccolo qua.
Says I'm a stranger here, just brought in your town. I'm a stranger here, just brought in your town. But just because I'm a stranger, everybody wants to dog me round. Says I wonder, do my good girl know I'm here? Yes, I wonder, do my good girl know I'm here? I says, if she do, she sure don't seem to care. Then I wonder how can some people talk a poor stranger so? Then I wonder how can some people talk a poor stranger so? I said he just remembered gonna reap this worthy soul. Oh, pray now, boy, pray for me now. I will stay up, no, nothing here that I can do. But hang around on the corner, sing them poor stranger blues. Wind back south, 5 by 99 past you. Then I'm going back south. Around 99 past you. Then that where I'll be welcome. Won't have them strangers.
Eccolo qua, questo era appunto I'm Stranger Here. E come giustamente dicevi, Max, è importante l'ambiente in cui vengono registrati i pezzi per assumere poi in realtà anche delle caratteristiche del suono diverse.
Certo, no? Qua il fatto che si sente proprio ascoltandoli in cuffia, grazie anche al restauro, diciamo così, e probabilmente a qualche piccolo taroccamento, però si capisce che la stanza è diversa, il suono della stanza rispetto alla registrazione a New York, sia per via che si sente proprio l'atmosfera della stanza, quel minimo di reverbero acustico che la stanza, dove magari a Memphis erano in una stanza d'albergo come spesso succedeva, mentre gli studi della ARC vocali o la New York erano più insonorizzati, più asettici, anche se comunque la registrazione era sempre a un direttamente
sì, un microfono
direttamente sull'acetato, chitarra, insomma, sì. Quindi no, non c'era il nastro, però
infatti. Va bene, allora ricordiamolo questo album, che è veramente notevole per gli appassionati. Si chiama Blind Boy Fuller, East Coast Piedmont Style, della Roots and Blues, che poi è in realtà della Columbia, è una, come dire, una collana della Columbia,
sì.
E sono 20 pezzi, insomma, di cui stiamo attingendo copiosamente, insomma. Vuoi fare qualcosa tu, Max?
Ma era forse, no, non so se nel disco che in questione c'è anche questa Meat Shaking Woman, che volevo solo fare un pezzettino perché secondo me il modo di suonare in questo caso passiamo al do, che è una tonalità molto molto usata nel ragtime blues del Piedmont. E in questo caso, rubando leggermente un riff a una canzone precedentemente registrata da uno che non era del Piedmont, ma era Blind Lemon Jefferson, che veniva dal Texas. È riuscito con quel riffino lì a dare un'interpretazione personale a una roba pre-registrata da un altro musicista. Mi riferisco a questo. Thank you.
ain't shaking not a bone. Said, hey, hey, me shaking not a bones. And every time she shakes, some man's dollar gone. I asked my woman, give me the smallest change. Hey, hey, give me a smallest change. And dollar come chopping down, baby, like drops of rain.
Grande, grande Max De Bernardi qui dal vivo a Radio Popolare. Molto bene, molto bene. Come si chiamava questo pezzo?
Meat Shaking Woman.
Sembrava
un riff che aveva preso da una vecchia canzone di
Lemon Jefferson.
Di Lemon Jefferson, che addirittura B.B. King poi a suo modo riprese elettriche, divenne Bad Luck Blues, qualcosa del genere. Anche quella di Lemon Jefferson mi sembra si chiamasse Bad Luck, qualcosa del genere. Ma era interessante la costruzione, molto, come dire, molto pensata, molto intelligente e molto fuori dal tradizionale, che era, non era il solito giro di ragtime, pur essendo un 12 battuti sostanzialmente un giro di blues, aveva degli intermezzi molto simpatici sui bassi, anche queste sonorità, un po' questi suonini dissonanti come questo, con tutti i contrapuntini di basso, insomma, per i chitarristi
un bel lavoro,
è venuto fuori da una persona che aveva imparato così e si inventava tutto da solo in quegli anni lì. È una cosa simpatica, molto
notevole,
molto moderna, diciamo così.
Sì, sì, ma in qualche modo, come si diceva all'inizio, Blambo Fuller è un pochino più moderno rispetto ai suoi precedenti, non solo perché è nato qualche anno dopo, ma proprio perché evidentemente ha avuto la possibilità di equiparare, di sentire
bravo,
varie
tra
cose.
Le altre cose, il periodo di incisione era già fuori tempo massimo, era un po' come Robert Johnson, perché il country blues, chiamiamolo così, sì, dal 30 al 40 aveva già subito un calo di vendite notevole. Gli unici che continuavano erano Bo Carter e Blind Boy Fuller, secondo me anche per il tipo di musica brillante che suonavano e per il fatto che avessero anche un sacco di testi
di
doppio senso, e questo,
certo.
Quindi vendevano, e lo stesso Bo Carter finì nel 40 di registrare quel genere,
e anche
lo stesso Blind Boy Fuller,
perché poi cominciano le cose un po' più urbane, più elettriche in qualche modo.
Esatto, lo stesso Blind Boy Fuller, Brownie McGhee, che poi si è unito a Sonny Terry alla fine degli anni 30, sempre per la Vocalion incise le sue prime sides in compagnia di Sonny Terry, che non andarono da nessuna parte. Poi, trasferendosi a New York, ha incominciato ad aggiungere il basso, la batteria, il piano, e si è trasformato.
Sì, perché noi dobbiamo dire che queste cose poi sono state tutte recuperate negli anni 50-60, no? Per quando c'è stato appunto il secondo revival del blues, del folk. Per cui sono stati riscoperti e sono stati rilanciati. Però se guardiamo da un punto di vista strettamente come dire, temporale, è vera questa cosa che fino agli anni 40, cioè negli anni 40 il blues urbano muore, insomma.
Se il pubblico pagante era quello afroamericano, si tendeva, come Brownie McGhee e Sonny Terry hanno fatto, si tendeva a essere moderni al tempo, up to date. Così negli anni 40 è incominciato ad andare il rhythm and blues, il jump blues, il papà del rock and roll, che sarebbe arrivato di lì a poco. Loro si sono dati, ma dal momento in cui questo non ha più venduto, cosa hanno fatto? Si sono riciclati,
si sono
riconvertiti per il pubblico bianco. Brownie McGhee ha abbandonato la chitarra elettrica, che gli veniva proibita in alcuni, perché lui se ne sbatteva i maroni, voleva suonare che si sentisse più forte. Invece l'hanno obbligato, soprattutto quelli della Smithsonian, quando la Folkways, così fa no, registrare, devi registrare acustico, perché i bianchi volevano il suono.
Beh, certo, poi dopo negli anni con l'inizio del Festival di Newport, no? Sì. All'inizio dal 59 in poi si sono sviluppati appunto ulteriormente questi generi musicali che sono stati riscoperti, ripescati tutti, insomma, no? Poi ci sono, insomma, interessante.
Sì, non era più lo stesso pubblico, erano gli universitari, sì, i giovani bianchi, esatto, universitari, il pubblico.
E anche quindi quelli colti, appunto, esatto. Erano universitari.
E volevano vedere,
riscoprire un po' la loro storia.
Il vero afroamericano, le origini, queste robe qui.
Infatti. Va bene, dai. Allora, cosa ci ascoltiamo adesso? Ci sentiamo magari questo Looking for My Woman, la conosci?
Sì.
Bel pezzo. Dai, andiamo.
Damn.
A suitcase and she started to the train. She's a married woman, but I love her just the same. Now I was standing here lonely with my head hanging low, looking for the woman I love, but she won't be back no more. Now I start walking, my feet got soaking wet. I ain't found my woman, ain't stopped walking yet. Now I start to write a letter, but I believe I'll go myself. Letter so slow, spread a telegram, make it live. Now Lord, Lord, Lordy, Lordy, Lord, Lord, Lord. Write a letter and I lied that pencil down. Heart took sorry and the tears come rolling down. But did you get that letter that I dropped in your backyard? I would have come to see you, mama, but your other man had me barred. Seen you, baby, but your other man had me gone. Yeah, I know. You're gonna miss me right up when I'm gone. I know you're gonna miss me from singing my lonesome song. I'm going to the station, gonna look up on the board. Train I ride is buzzing down the road. There's a show, there's the birds fly in the sky above. Life ain't worth living if you ain't with the one you love. Mm-hmm. Say, Lordy, Lordy, love. Love, 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 love.
Looking for my woman, sempre Blind Boy Fuller. Blind Boy Fuller, ricordiamo che è morto appunto nel 41, e per cui tutto quel discorso che facevamo prima è anche addirittura, sì, scontato per lui, perché lui non c'era più, per cui non è potuto andare, sì, oltre.
Se insomma, l'è perso, diciamo così.
Se l'è perso naturalmente, per cause naturali, insomma. Senti, noi parliamo sempre di grandi maestri degli uni e degli altri, abbiamo parlato di Gary Davis come maestro indubbio di Blind Boy Fuller, ma gli epigoni di Blind Boy Fuller ne troviamo?
C'è un altro che è durato, che è stato influenzato molto da lui, sempre della stessa zona, che tra l'altro suonavano assieme, ma di questo Willie Trice, che è durato fino agli anni 70, ha inciso anche un disco interessantissimo che era dotato di una tecnica molto molto vicina a quella di... Esistono anche dei video dove, poverino, gli avevano amputato tutte e due le gambe causa diabete a Willie Trice, però lo vedi seduto con in mano,
se le mani giravano bene.
E c'erano molti, lo stesso Buddy Moss, erano tutti musicisti influenzati grandemente da loro nello stile. Si sente Buddy Moss, si sente chiaramente l'impronta di...
Ma c'è qualcuno che si è fatto chiamare addirittura Blind Boy Fool numero 2,
che era Brownie McGee.
Esatto,
che ha fatto il pezzo che si chiamava The Death o Blind Boy Fool.
Sì.
Tra l'altro una nota, uno dei miei primi dischi con Beppe Semeraro, avevo praticamente, mi ricordo che era appena morto Brownie McGee, e allora io ho fatto un pezzo autografo che avevo intitolato The Death of Brownie McGee, usando la melodia e come traccia le parole di The Death of Blind Boy Fuller fatto da Brownie McGee, insomma.
Io tra l'altro,
chi ha ancora quel disco lì lo troverà adesso.
Io ho avuto la fortuna, lui e Sonny Terry sono stati tra i primi musicisti blues che ho conosciuto, perché li aveva portati Trotta a Milano,
al Cristallo sì, nel 79.
E avevo avuto la possibilità di intervistarli tutti e due, ed era stata una grande emozione, mi ricordo che soprattutto, Sonny Terry è uno che non parlava mai, stava zitto. Poi sai, loro erano un po' come il gatto e la volpe,
erano separati, poi
stavano in camerini separati, però durante le interviste insomma erano vicini, però mentre uno intervistava uno, un altro intervistava l'altro.
Sì.
Non si potevano mai intervistare insieme, e mi ricordo che aveva questo non so come dire, questo stemma, questa pin, non so, attaccata, in cui diceva I love the blues, una roba del genere, insomma.
Sì.
Per cui insomma,
sì, c'era anche la salute in quegli anni lì, era anche dopo anni e anni di tour di quel tipo lì, gli stava, Sonny Terry era quasi cieco.
Sì, era praticamente cieco.
Blind Boy Fuller, per via della polio,
camminava con grande difficoltà.
Sì, con sto scarpone lì,
E niente, per cui ci sono queste foto che mi ricordano appunto questo incontro. Va bene, lasciamo stare le cose personali.
Aneddoti simpatici per chi non c'era.
Anche perché insomma il nostro amico Claudio Trotta insomma ha avuto un ruolo importante in quegli anni, negli anni 70, a portare tutti quelli che erano ancora vivi sostanzialmente.
Certo, i primi concerti di chitarra acustica li ho visti grazie
a lui, insomma.
Certo.
Per cui aveva fatto addirittura un festival blues a Milano, dove c'era Jolly Hooker, era arrivato insomma, e altri musicisti.
Certo.
Anche importanti. Poi purtroppo insomma, quando la politica è quel che è, insomma, le cose belle non continuano. Vabbè, pazienza. Senti, sentiamoci ancora qualche cosa.
Sì, guarda che volevo suggerirti, aspetta che guardo, così ti dico il numero. Volevo eccola qua, Walking My Troubles Away, che è una canzone che è molto simpatica, che anche io ogni tanto faccio, che gli stessi Sonny Terry e Brownie McGee diedero una versione un po'
successiva,
diversa, ma è interessante perché la versione di Blind Boy Fuller, che è quella primaria di una melodia standard per l'epoca, perché anche Bumblebee Slim registrò una canzone analoga, ma la parte di chitarra è sempre quella vincente, insomma, quella che la differenzia.
Dimmi il numero.
Quindi è il numero 9, Walking My Troubles Away.
Keep on walking, trying to walk my trouble away. I'm so glad trouble don't last always.
Stavamo dicendo che ascoltando questi ultimi pezzi c'è questa nota ripetuta iniziale, no? che ricorda molto un po' lo sviluppo del riff di Chicago che è di poco successivo, insomma.
Sì, questo bending poi usato questo. Sì,
esatto.
Anche tutti i musicisti di Chicago poi sulla chitarra elettrica hanno fatto delle carriere su questo.
Assolutamente, però è curioso che ci sia qualcuno che li ha preceduti, insomma, a fare questa cosa, no? Cioè non è proprio un'invenzione di Chicago questo riff.
No, non direi. Già da prima di Robert Johnson lo suonavano, insomma. Solo che se lo senti con la chitarra elettrica e con la sezione ritmica,
sì, esatto,
diventa blues.
Diventa tutt'altra cosa. Infatti, guarda che importanza ha l'elettricità, insomma, dal punto di vista musicale.
Sì, è l'aggiunta di elementi. Prima era anche questione di scarsa reperibilità di strumentisti nell'area, e poi comunque andava di moda il musicista solitario, si accontentavano anche di questo. Dopo, certo, a Chicago è incominciato, vedi Big Bill, si sono formate. Il primo blues di Chicago aveva già piano, contrabbasso.
Sì, era già più evoluto da quel punto di vista lì. Dai, siamo quasi in chiusura. Beh, abbiamo ancora 4 minuti, un pezzo ci sta ancora. Avevo pensato di sentire questo Catman Blues.
Sì, questo è un altro. Del Backdoor Man, il Catman, è la stessa cosa, è di quello che si avvicina a casa della moglie di Blind Boy Fuller e passa dal retro.
Ah sì, certo, quello è Willie Dixon era, no? Sì.
Went home last night, here to know, I asked my wife what was there. I went home last night, get a note, asked my wife what was there. He said, man, don't be suspicious, that ain't nothing but a cat. Said, I travel this world all over, mama, taking all kind of chance. Said, I travel this world all over, mama, taking all chance. I ain't never come home before, seen a cat wearing a pair of pants. Said he wouldn't call him Catman if he'd come around in the day. Wouldn't call him Catman if he'd come around in the day. But he wait till late at night, when he can steal my cream away. Cat man stealing from my house, Willard, when I'm out.
Stiamo chiudendo, Max, di due parole sul testo, va.
No, era simpatico il fatto che questo Catman in realtà potrebbe essere l'amante della moglie che visita, della moglie di Blind Boy Fuller, che visitava la casa quando lui era fuori. E la moglie diceva: no, non ti preoccupare, non è entrato nessuno qui, è solo un gatto, è possibile che sia entrato. E lui dice: ma io ho girato il mondo, ma non ho mai visto un gatto lasciare due paia di scarpe qua. E quindi, e tutte le strofe sono sulla falsa riga di questi, insomma, questi esempi di Backdoor Man.
Va bene, Max, siamo in chiusura davvero. Termina qui Blues e dintorni di questa sera dedicata a Blind Boy Fuller. Roberto Caselli vi saluta.
E Max Bernardi vi saluta e buonanotte.
E
alla
ci
prossima.
Sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.